E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Tra le conseguenze impreviste e positive di questa crisi che stiamo vivendo c'è la riscoperta, che per molti è la scoperta, del digitale, che si traduce in molti modi, non solo smart working, ovvero la capacità di lavorare da casa usando internet, non solo didattica a distanza, di cui abbiamo discusso qualche settimana fa con Elia Bombardelli, e che permette oggi a molti professori di mantenere il contatto con i loro studenti anche in un momento di difficoltà, ma anche e soprattutto l'esistenza dei pagamenti elettronici. E questo punto mi sta molto a cuore, è estremamente interessante, quindi ho voluto parlarne con voi e lo facciamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Salve a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick. E sì, lo so, la puntata ieri non è uscita e me l'avete fatto notare invadendo la mia casella di posta con centinaia di messaggi tipo: Rick, siamo in quarantena, dov'è la puntata? Ne abbiamo bisogno. E a me fa grande piacere ricevere queste cose. Sappiate però che ieri non potevo registrare perché la mia voce, a causa credo di un colpo di freddo, era simile al connubio fra l'imperatore Palpatine, Darth Vader e Homer Simpson. E parlavo più o meno così, e non era affatto il caso che io registrassi, quindi tranquilli, siamo tornati, pronti per ripartire. E se dovesse accadere in futuro, perché ogni tanto accade, è molto raro, ma accade che per motivi seri io non riesca a registrare il Daily Cogito, vi consiglio di seguirmi sul canale Telegram e sull'account Instagram, trovate sotto in descrizione il link, perché è lì che avviso con anticipo il fatto che il giorno seguente la puntata potrebbe non uscire. Ma adesso veniamo a noi. Con la scusa dello scarso contatto fisico, della distanza, della prudenza relazionale e del fatto che le banconote, essendo oggetti molto palpabili, possono essere vettori di contagio del coronavirus, stiamo scoprendo, riscoprendo la comodità, l'utilità delle applicazioni di pagamento elettronico. E dietro a questo mondo c'è un altro mondo filosofico, oltre che pratico, e vorrei fare un piccolo viaggio insieme a voi. Ma prima una cosa molto importante: la puntata di oggi è sponsorizzata da Revolut, una fantastica applicazione di pagamenti elettronici che io uso da mesi con grande soddisfazione e che ti permette, fra le altre cose, di aprire un conto online attivabile facilmente tramite applicazione, quindi smartphone. All'interno di questa applicazione troverete un sacco di funzioni meravigliose, tipo la gestione del budget, che ti aiuta a stare allerta con le spese, cosa da non sottovalutare, le notifiche istantanee su pagamenti di qualsiasi tipo e poi un sistema di sicurezza che tutela veramente il consumatore perché si basa su geolocalizzazione e permette di bloccare la propria carta tramite applicazione in modo istantaneo. Inoltre, facendo pagamenti in tutto il mondo in tutte le valute, Revolut gestisce il cambio di valute senza commissioni e al tasso attuale. Fantastico, ma c'è un'altra funzione incredibile, quella che mi ha folgorato e mi ha convinto a usarla effettivamente, il cosiddetto Volt, ovvero un sistema che, facendo pagamenti, arrotonda automaticamente tutto quanto, mettendo da parte gli spiccioli in più, e io nell'arco di 3 mesi di utilizzo mi sono trovato più di 45 euro nel mio wallet. 45 euro come se li avessi trovati dentro un libro, in tasca di una giacca che non mettevo da tempo, insomma 45 euro che non avevo neanche sentito di aver risparmiato. Spettacolare. Inoltre Revolut è un colosso che esiste dal 2015 e da allora ha raccolto 6 milioni di clienti in tutto il mondo e processato più di 50 miliardi di dollari in transazioni, mica roba da poco. Quindi provatela usando il link che trovate gratuitamente sotto in descrizione e vi permetterà di avere accesso, di nuovo gratuitamente, a una carta standard. Provate questa applicazione Revolut, sono certo che non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. La questione del contante, della sua liberalizzazione, della sua limitazione è una questione che in Italia emerge sempre perché ci fa ribollire il sangue nelle vene, in quanto il contante, accanto ai problemi che crea, ha sicuramente una serie di opportunità di qualità che cercheremo di scandagliare almeno un po'. Però i problemi sono tosti, soprattutto per il nostro paese, voglio dire. Grazie al contante si favorisce il lavoro nero, il sommerso, e sapete che questo è un problema serio in Italia. In secondo luogo, alimenta quella mentalità piccolo borghese, brutale, ottocentesca, secondo cui ti permette di tenere i soldi sotto il materasso. E dietro questa mentalità c'è l'idea che le banconote abbiano un valore imperituro, anche al netto delle crisi, dei disastri, dei cataclismi, perché le puoi conservare là in un luogo lontano dallo sguardo altrui, ed è semplicemente sbagliato. Infine, il contante sembra essere pratico per le microtransazioni, poi in realtà non è così. Certo, se vado dall'edicolante in tabaccheria, se devo spendere 2,38€, 6,40€, 1,25€ dal panettiere, forse mi sembra comodo, però poi le cose non stanno così, e soprattutto la tecnologia è riuscita a ovviare a questa comodità proprio con le applicazioni di microtransazioni. Dall'altra parte però il contante ha una serie di vantaggi che cercheremo appunto di scandagliare in risposta a questi problemi. E quando si parla di questa questione ci si schiera sempre in due diversi partiti. Da un lato i conservatori, quelli che dicono il contante non si tocca, bisogna sempre mantenere un certo tot di contante, un quantitativo di moneta, banconota che circola e il governo non può toccare, deve permetterci di usarla oltre i 1.000€, senza limiti e via dicendo, con diverse sfumature. Dall'altra parte ci sono i tecno-ottimisti, quelli che dicono no, il contante è superato, bisogna lasciarsi andare completamente all'elettronicizzazione, si dice, della moneta, le applicazioni, l'home banking, tutto tracciabile e via dicendo. Ecco, io sto un po' nel mezzo perché mi sembra che i due partiti abbiano comunque tesi molto molto forti che non tengono conto degli svantaggi di entrambe le tesi, ma ci arriviamo, e prima di arrivarci dobbiamo fare un piccolo excursus concettuale e chiederci che cos'è il denaro. Piano, non faremo una disquisizione in ambito economico, filosofico della natura del denaro, cercherò di dare qualche stimolo, qualche spunto, magari un giorno con qualche esperto parleremo della natura del denaro. Però il denaro è prima di tutto un concetto, cioè non sto parlando del denaro fisico, la moneta, la banconota o la criptovaluta, il bit e via dicendo, il conio. No, il denaro è un concetto, è il concetto che rappresenta la disparità nello scambio tra le persone. Questo è importante perché si tratta, dal mio punto di vista, di un concetto non eliminabile. Si tratta di un concetto talmente radicato nella nostra vita, nella nostra esistenza, nella nostra cultura, e non solo quella occidentale, ma anche in ogni cultura conosciuta, da sembrare quasi una categoria kantiana, una cosa a priori, sto ovviamente esagerando, però rappresenta la disparità nello scambio tra le persone. E questo significa che quando noi scambiamo beni, valori, ricchezze, discorsi, servizi, abbiamo sempre una certa disparità. È difficilissimo, veramente difficile trovare una parità nello scambio. E questo in barba a quelli che io chiamo i barattisti, cioè quelle persone convinte che un tempo, in origine, quando l'uomo era una cosa bella, si viveva attraverso il baratto. Non c'è prova storica del baratto, il baratto è stato soltanto una forma di scambio particolare in momenti di crisi particolare, quando per esempio appunto lo Stato veniva meno, nell'anarchia, nella guerra, allora ci si arrangiava con lo scambio di beni, servizi, ma molto spesso costituendo delle monete alternative, però questo è un discorso veramente troppo ampio. Però il baratto come sistema di scambio non è mai veramente esistito, o meglio, non ne abbiamo traccia, e non esiste possibilità di costruire una società sul baratto, perché nello scambio, come dicevo, la disparità regna sovrana. Faccio un esempio. Quante galline mi daresti per una puntata di Daily Cogito? Cioè, capite che sono due forme inequiparabili di servizio, di bene, che non si possono scambiare alla pari, e non esiste possibilità, soprattutto se io non ho bisogno delle galline ma ho bisogno del frumento, e quindi tu mi dai tot galline affinché io scambi tot frumento per dare a te una puntata di Daily Cogito. È un casino, è un casino. Quindi il denaro è un concetto che dal mio punto di vista è non eliminabile. E nel denaro c'è, come sottinsieme di questo concetto, la moneta. La moneta è tutto un altro paio di maniche, perché la moneta nel corso della storia ha cambiato mille facce, mille modi per essere intesa, utilizzata, scambiata. Per esempio, gli imperatori romani usavano il conio per diffondere informazioni. Sulle monete dell'impero romano tu trovavi informazioni legate, per esempio, al sentimento patriottico, quindi all'unità nazionale, oppure informazioni sulle guerre in atto. Ci sono dei coni proprio prodotti quando c'era bisogno di dire che quella battaglia era stata vinta, quella era stata persa, quel nemico era stato conquistato, sconfitto, quell'eroe era stato ucciso e via dicendo. Infine anche informazioni su nuovi culti. Per esempio, quando Costantino ha abbracciato la religione cristiana, le monete dell'imperatore Costantino riportarono questa informazione, perché la diffusione della moneta era un ottimo modo per far sapere al popolo come giravano le cose, e poi tanti altri modi. Quindi la moneta come vettore di informazione. La banconota. La banconota invece nasce in epoca moderna, soprattutto massificata intorno al 600-700, e nasce in primo luogo come tentativo di ampliare il credito. Le banconote inizialmente erano dei pagherò in assenza delle monete fisiche, dell'oro, quando l'oro era la rappresentazione della ricchezza. Ecco, quando non c'era l'oro, quando per esempio lo Stato non aveva oro, per pagare braccianti, soldati, servizi, professionisti e via dicendo, stampò questi pagherò, che poi diventarono le banconote. Quando tu hai 5 euro, 20 euro in tasca, quello è un documento che ti dice: noi pagheremo al portatore a vista questo valore. Poi tutto si complica da quando l'oro non è più legato al valore del denaro, ma anche qui sono questioni troppo complesse. Infine i buoni del tesoro, le criptovalute, tutti modi diversi di intendere la moneta. La moneta è un concetto estremamente caleidoscopico, a differenza del denaro che, come detto, invece è una cosa molto precisa, rappresenta il valore e la disparità nello scambio. Ora, il contante ha una differenza rilevante con la moneta elettronica. Inverte il flusso di informazioni. Ed ecco allora qual è il vantaggio che porta il contante ad essere desiderabile rispetto alle altre forme di moneta. Il contante è non nominale. Come dicevo, che sia una moneta o una banconota, non c'è scritto il tuo nome sopra, non c'è la tua firma, c'è la firma del banchiere, della zecca, ma non, o del ministro del tesoro, ma non di te che la usi. Quindi è non nominale, e questo porta a un grande vantaggio. Il contante è in grande parte anonimo, quindi i miei acquisti sono non tracciabili. Chiunque ha visto un film di thriller, di rapine, di spionaggio, sa che l'unico modo per tracciare le banconote, più o meno, è segnarle, quindi con un pennarello a inchiostro simpatico, in maniera che allora sai da dove arriva quella banconota. Per esempio, quella è la banconota di una rapina, bene, lo sai, e allora puoi perseguire colui che te l'ha data. Ma anche nel caso qualcuno pagasse con una banconota segnata, tu non sai se quella banconota gli sia arrivata da qualcun altro che prima invece ha compiuto la rapina. Quindi la tracciabilità della banconota è veramente complicata, e questo è un grande vantaggio, perché nessuno può venire a disquisire sui miei acquisti, i miei comportamenti, quello che faccio con quel denaro. E capite che questo è un pro non indifferente. C'è il contro. Il contro è, come detto, che il contante favorisce la criminalità proprio in virtù di quella mancata tracciabilità e ovviamente l'evasione. C'è un altro aspetto abbastanza deleterio: il contante espone al furto violento. Sì, perché se io oggi giro con un wallet elettronico, con i soldi nel mio smartphone, è difficile che qualcuno venga a farmi un'estorsione, una rapina, uno scippo e mi faccia del male per dargli la password. È anche difficile proprio da fare questa cosa. Mentre se hai il contante in tasca, allora uno ti prende, ti stende e ti ruba il contante. È molto più facile, quindi anche, diciamo così, uno svantaggio il fatto che ti espone alla violenza. La moneta elettronica, al contrario, è tracciabile. Che venga fatta attraverso internet banking, bonifico bancario, l'applicazione Revolut o via dicendo, è sempre tracciabile. E questo, anche qui, ha dei pro e dei contro. Il pro è uno strumento ottimo per combattere l'evasione e la criminalità. E su questo non c'è dubbio, perché è molto più difficile che qualcuno faccia dei pagamenti su una scorta di armi, della droga o altre cose illegali attraverso il pagamento elettronico, perché è tracciabile ed è facilmente trovabile colui che ha emesso il pagamento, colui che ha usato il denaro in quel determinato modo. Quindi questo è un punto molto importante ed è il motivo per cui molto spesso i governi spingono su questo aspetto. In secondo luogo, è molto comodo. Io non giro più, in questi giorni non giro, però non giro più con il portafogli. Vado sempre in giro senza portafogli. Anche in questi giorni faccio la spesa, vado a fare la spesa senza portafogli. E questo, come detto all'inizio, mi permette anche di avere minor contatto fisico, perché nello scambio di contante attualmente potrebbe essere un problema. Se una persona contagiata tocca delle banconote che poi passano velocemente a te, questo potrebbe portarti, esporti al contagio. Mentre io giro senza portafoglio, ho solo i documenti con me e con lo smartphone, e pago tutto con lo smartphone grazie a Revolut. Questo è veramente, veramente una grande comodità anche per le microtransazioni, perché non ci sono più commissioni sulle transazioni, quindi io posso anche spendere 60 centesimi se ovviamente il negoziante me lo permette, perché poi qui in Italia abbiamo il problema che molti negozianti non accettano pagamenti elettronici sotto un tot, però in realtà è molto comodo. Ha un contro, e il contro è che esiste una banca dati, e nella banca dati ogni tuo acquisto è tracciato, è tracciabile, quindi il denaro perde completamente il suo anonimato. E questo è un primo momento nella storia in cui si verifica questo rovesciamento. La moneta produce informazioni per la prima volta dal consumatore al governo e non viceversa. Gli esempi che ho fatto prima, la carta moneta, il conio e anche il pagherò, il buono del tesoro, porta sempre delle informazioni dal governo al consumatore, che poi usa la moneta, appunto per la disparità di scambio di cui discutevamo prima, però soprattutto riceve delle informazioni. Il governo non ha delle informazioni dirette nell'uso che si fa di quel contante, e poi riceve di nuovo quelle monete una volta che hanno fatto il loro corso e riemette delle nuove monete, nuove banconote, via dicendo. L'informazione è univoca dal governo al consumatore. In questo caso, con la moneta elettronica si ha un rovesciamento. Per la prima volta nella storia è il consumatore a dare informazioni al governo. E questo è ciò che porta a essere spesso diffidenti nei confronti delle valute elettroniche. Secondo alcuni, le criptovalute potrebbero ovviare a questo problema grazie alle tecnologie come quelle della blockchain. Sarebbe il santo graal delle monete, cioè riuscire a slegare la moneta e il suo uso, la sua praticità, dall'informazione che veicola. Perché nel caso tu avessi una moneta elettronica, che quindi, essendo elettronica, non porta più informazioni dal governo al cittadino, ma grazie a una tecnologia togliessi anche l'informazione che va dal cittadino al governo, questo sarebbe il santo graal della moneta. Porteresti i vantaggi della smaterializzazione con il mantenimento della privacy. E se domani qualcuno dovesse inventare veramente questa tecnologia, io mi ci butto a capofitto. Il problema è che ancora oggi non esiste una tecnologia di questo tipo, perché le banche dati ci sono e, volente o nolente, qualsiasi criptovaluta tu utilizzi è tracciabile. Basta vedere le vicende della cosiddetta Silk Road, del Deep Web, che sono state tracciate, i pagamenti. Comunque c'è tracciabilità, certo è più difficile rispetto a un'applicazione normale per smartphone, ma comunque si porta dietro informazione. E dall'altra parte io credo poco nel santo graal, e non parlo di quello religioso, parlo di quello economico. Non credo che esista una tecnologia utile per eliminare del tutto l'informazione dalla moneta. Tu o hai l'informazione che dal governo va al cittadino, e quindi hai l'anonimato per il cittadino, ma ti porti dietro la non tracciabilità della moneta, quindi tutta la criminalità e via dicendo, oppure c'hai la smaterializzazione e porti l'informazione dal cittadino al governo, e quindi ti porti dietro tutti i problemi. Quindi non credo ci sia il santo graal, staremo a vedere, qualcuno può smentire. Però, come ogni cosa complessa, forse dovremmo sempre fare dei compromessi. E allora il punto è: quale compromesso voglio fare io? La decisione in questo senso sta a ognuno di noi, e siamo nel periodo della storia in cui ancora c'è la possibilità di fare una scelta tra l'uno e l'altro. Avendo chiari i possibili compromessi e scenari, dove sto? Dove mi metto? Credo che sia la domanda che dovremmo farci tutti. Tra tutti io utilizzo molto i pagamenti elettronici e utilizzo ancora ogni tanto il contante. So perfettamente quello a cui sto rinunciando, ma dall'altra parte sono consapevole di quello che sto facendo. L'importante è, come sempre, fare una scelta in modo consapevole. E tra tutti io ho scelto Revolut. Fallo anche tu con il link in descrizione perché sicuramente non te ne pentirai. Spero di avervi portato qualche ragionamento utile, come sempre. Io aspetto i vostri commenti, quindi scrivetemi cosa ne pensate. Se avete informazioni utili a riguardo, scrivetele nei commenti e datemi delle informazioni che magari potrebbero portare a successive puntate su questo argomento, se vi è piaciuto. E noi ci risentiamo, come sempre, domani. Quindi buona giornata, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.